Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Menards is your electrical headquarters. We carry all the tools and testers you need for any electrical job. Stack up your toolbox with Southwire electrical products today. Right now, save big money on Southwire electrical tools, testers, cable ties, wire, and cable. Shop our huge selection in-store at Menards. Ranked number one in customer satisfaction among home improvement retailers according to J.D. Power. For more information, visit jdpower.com/awards.
Save big money at Menards.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Tutto ho visto. Tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera a tutti e a tutte. Io spero di presentarmi soprattutto attraverso la conferenza e attraverso il concerto. Comunque, magari due parole di introduzione. Io sono diplomato in pianoforte, ora insegno musica alle scuole. Per tanti anni mi sono occupato di composizione e anche di informatica. Nel 1979-80 incontrai Tolkien e fui talmente, diciamo, sconvolto che da pianista diventai proprio compositore, nel senso che Tolkien in qualche modo mi scatenò questa parte creativa che neanche sapevo di avere. E da allora ho continuato a lavorare sulla composizione, però i brani che sentirete stasera sono praticamente quasi tutti composti fra il 1980 e il 1989. Poi naturalmente li ho riarrangiati, preparati. Per questi ultimi tre mesi praticamente ho fatto alcuni arrangiamenti nuovi apposta per questa sera. E non solo, diciamo, la parte musicale di Tolkien mi sono occupato da tanti anni. Ho anche organizzato un paio di convention nel mio piccolo anch'io in Lombardia. Poi una volta nel 2007 ho anche organizzato insieme a un direttore d'orchestra della Scala un concerto con i pomeriggi musicali e i percussionisti della Scala. Quindi insomma qualcosina di buono penso di averla fatta. Spero che questa musica, che non è probabilmente la musica che ci si aspetta di sentire unita al Signore degli Anelli, perché in genere, a parte i metallari pazzi, in genere si tende ad ascoltare musica celtica, musica medioevaleggiante. Sì, qualcosa di medioevaleggiante c'è. Però diciamo io ho usato un po' quello che è il mio stile, e soprattutto in questa conferenza ho cercato di fare una serie di riflessioni su Tolkien attraverso la musica. Ecco, spero di essere riuscito a fare qualcosa di interessante. A questo punto io comincerei. Allora, il titolo è L'attualità musicale in Tolkien. Ognuno di noi ha avuto il proprio incontro personale con Tolkien. Io lo incontrai la prima volta nel 1978 attraverso il film di Ralph Bakshi, che andai a vedere proprio al cinema. Devo ammettere che il primo incontro fu... mi confuse, mi lasciò sorpreso, un po' perplesso. Il film era e resta affascinante. La tecnica mista con riprese reali successivamente dipinte colpì la mia fantasia di quattordicenne appassionato di cinema d'animazione. Allo stesso tempo, però, la sceneggiatura nella parte finale è evidentemente frettolosa, un po' arraffazzonata. La storia resta in sospeso, perché si ferma praticamente al fosso di Helm, senza alcun preavviso. Ma questo non fu colpa del regista, ma fu la produzione che glielo impose. Lui avrebbe voluto dire la prima parte e invece glielo impedirono. E soprattutto, rispetto al libro, l'atmosfera è piuttosto cupa. Cioè le parti più elfiche e anche hobbitesche non vengono rese pienamente. Nonostante ciò, qualcosa era passato. E chiese a mia madre di comprarmi il libro. Mia madre, docente di lettere, scrittrice, poetessa, obiettò: ma se ti piace la mitologia, perché non leggi mitologia vera? A sua discolpa, devo dire che quando lesse il libro cambiò nettamente idea e rimase anche molto colpita dalle parti poetiche, che invece a me da ragazzo non colpivano più di tanto, ma poi crescendo ho cominciato ad apprezzarle di più. Nel frattempo un mio caro amico milanese aveva letto il libro e mi incoraggiò a insistere e quindi finalmente ebbi in mano la mia copia del Signore degli Anelli. Immagino che la mia esperienza sia stata simile a quella di molti di voi. Un'entrata faticosa ma intrigante con le tradizioni di un popolo sconosciuto, gli Hobbit, del quale inizialmente mi stonava l'aspetto dei piedi nudi e villosi, devo dire, i primi sottili brividi lungo la schiena durante una festa a lungo attesa. L'emozione più intensa dinanzi alle rivelazioni di un male talmente profondo da non poter essere nominato. Ecco, quella era la prima volta che leggevo qualcosa del genere e sentii proprio, oddio, che roba è. E nel frattempo una terra che si profilava con pochi tratti ma profondamente espressivi, come in un quadro impressionista. Una natura così simile a quella delle nostre campagne meno contaminate, ma rivelata attraverso gli occhi del mito. E gli occhi del mito sono gli occhi nostri più profondi e sinceri, i nostri occhi di bambini che si meravigliano del mondo. Questo senso di meraviglia, questa gioia profonda, inizia a penetrarti fin dai primi capitoli, più attraverso gli spazi fra le parole che attraverso le parole stesse, così come accade negli autentici capolavori. È comprensibile che un libro simile possa letteralmente sconvolgere la vita di un adolescente. Perché mai un mondo immaginario possa apparire più bello, reale e coinvolgente della vita di tutti i giorni, può restare un mistero agli occhi di chi non approfondisca l'argomento. Sia quel che sia, l'effetto fu travolgente, fino a sfociare in una vera e propria fissazione, che durò negli anni, come ben sa la mia Lutien qui presente. Inizialmente fu anche causa di una profonda crisi esistenziale. Allora erano ben poche le occasioni di confrontarsi con altri che avessero letto il libro, che in alcuni ambienti era mal visto. Internet ancora non esisteva. Lessi tutto ciò che era possibile reperire dell'autore e sull'autore. Eppure non bastava a placare la mia inquietudine, ma avevo la musica. Suonavo pianoforte da diversi anni per una mia precisa scelta. Talvolta la sera dopo cena mi intrattenevo al mio strumento, alla ricerca di qualcosa che neppure io sapevo di ricercare. Gradualmente quello strimpellare divenne qualcosa di diverso, la risposta a un bisogno impellente di rientrare in quel mondo che mi aveva incantato. Così, a ottobre del 1980, nacque Mattino nella Piana. Thank you. brano molto semplice, quasi una pennellata, che però mi aveva permesso di trasformare un desiderio profondo in energia creativa. Avevo trovato la mia porta di Durin e le parole in grado di aprirla. Lo stile di questa musica risentiva dei miei autori classici preferiti, da Ravel a Bartok, da Stravinsky a Prokofiev, passando per Debussy. Certo, non corrispondeva al genere che forse ci si potrebbe aspettare per un libro come Il Signore degli Anelli. Fin da allora iniziai a domandarmi quale fosse il ruolo della musica nell'opera di Tolkien, folgorato dalla lettura dell'Ainilundale, il primo libro del Silmarillion. Esisteva Eru, l'Uno, che in Ard è chiamato Ilúvatar, ed egli creò per primi gli Ainur, i Santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano con lui prima che ogni altro fosse creato. Ed egli parlò loro, proponendo temi musicali. Ed essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu lieto. E accadde che Ilúvatar convocò tutti gli Ainur ed espose loro un possente tema, svelando cose più grandi e più magnifiche di quante ne avesse fino a quel momento rivelate. La creazione dell'universo di Arda attraverso la musica non è una tematica inedita, si ispira a esempi mitologici anche più antichi. Nonostante ciò, il modo in cui l'autore sviluppa il discorso mitico mi colpì profondamente. Pur non essendo un musicista, Tolkien ha evidentemente un'idea molto chiara della musicalità. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tutta la sua opera si diparte dai linguaggi da lui creati fin da ragazzo, ricercando i suoni e la musicalità appunto che aveva colto nell'antico norvegese, nel gallese, nell'anglosassone e che sfociò nella creazione degli idiomi elfici. È proprio l'incontro con gli elfi nei boschi della contea a darci un primo assaggio di profondità storica della Terra di Mezzo. Occorre qui dire due parole sull'elficità, che secondo la mia modesta opinione è uno degli aspetti allo stesso tempo più sottili e meno compresi della cosmogonia tolkieniana. Il buon Sam Genji è forse colui che presenta il punto di vista più sincero sull'argomento. Che gente meravigliosa gli elfi, meravigliosa. Lo sono effettivamente, annuì Frodo. Ti piacciono ancora adesso che li hai visti da vicino? Non so come dire, ma è come se fossero al di sopra di ciò che piace o non piace, rispose Sam. Quel che penso di loro non conta. Sono molto diversi da come me li immagino, così giovani e vecchi, e così felici e tristi allo stesso tempo. Il personaggio di Sam rappresenta la saggezza e il buon senso contadino delle persone semplici ma profonde. Da quanto ricordo, il personaggio è ispirato a un attendente che Tolkien aveva avuto durante il servizio militare durante la Prima Grande Guerra, una persona evidentemente molto in gamba. Troppo spesso gli elfi tolkieniani vengono travisati, molti li vedono come spocchiosi, antipatici, e ciò può essere comprensibile se ci si ferma a un'analisi superficiale. Non è facile empatizzare con esseri millenari che vedono il mondo intorno a loro perdere luce e bellezza. Eppure penso che siano una delle creazioni più belle, commoventi e umane della Terra di Mezzo. E non è un caso che nel Signore degli Anelli siano gli Hobbit a fare in qualche modo da tramite fra il lettore e l'elficità.
Thank you.
Inizialmente avevo intitolato questo brano Bambini, ma i cuccioli d'uomo tendono ad essere un po' meno aulici e leggiadri. Come docente delle medie posso dire di averne una certa esperienza. Scherzi a parte, non è un caso che Sam dica così giovani e vecchi. Ma come può un essere millenario rimanere un bambino dentro di sé? Lasciamo la domanda in sospeso e proseguiamo con la storia. Parliamo adesso di un episodio fonte di infinite discussioni, spesso anche molto accese, l'incontro degli Hobbit con Tom Bombadil e Goldberry Baccador. La questione che vorrei proporvi non è chi sia o meno Tom, perché a mio parere Tolkien è stato più che chiaro su questo. È il messere, è stato il primo, punto. Non necessitano altre spiegazioni. L'aspetto che invece mi preme approfondire è il potere della parola in musica. È l'importanza di Baccador, la figlia del fiume, che ispira e completa Tom, che incanta gli Hobbit e fa loro intravedere la grazia, che poi ritroveranno pienamente compiuta in un altro personaggio femminile fondamentale, Galadriel. Il Signore degli Anelli inizia in un'atmosfera che ricorda da vicino lo Hobbit, libro scritto con un tono intenzionalmente scanzonato per un pubblico di ragazzi, come lo stesso Tolkien avrebbe con un certo rammarico ammesso più tardi. Eppure si respira un'aria diversa già dai primi capitoli. Vi sono dei crescendo, musicalmente parlando, che partono dalla festa per il compleanno di Bilbo fino alla presa di coscienza del pericolo da parte di Frodo, quindi dall'inizio del viaggio fino al primo incontro con i Cavalieri Neri e con gli Elfi. Oltre la vecchia foresta, però, troviamo qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato, delle forze primeve della natura impersonificate, forze cortesi e creative che interagiscono benevolmente con i protagonisti dopo averli salvati da una forza naturale possessiva e distruttiva, l'uomo salice, i quali insieme all'attore ne rimangono rapiti. Gli Hobbit la guardavano estasiati e lei li guardò uno per uno e sorrise. «Dolce dama Baccador», osò infine dire Frodo, sentendosi profondamente turbato e commosso da una gioia inspiegabile. Aveva trovato a volte una sensazione simile, incantato dalla dolce voce degli elfi. Tuttavia, questo sortilegio era diverso. Un piacere meno nobile e meno intenso, ma più profondo e umano, penetrava fino in fondo al cuore, meraviglioso eppure non misterioso. «Dolce dama Baccador», disse nuovamente, «ora capisco da dove veniva la gioia nascosta nelle canzoni che udivamo. Esile più di un salice, più limpida dell'acqua, più brillante di un lume. O giuncoli chinato sul lago, o dolce figlia del fiume, tu sei estate e primavera, e poi nuovamente estate. Tu delle fronde le risa, ebbrezza sulle cascate». Fino a raggiungere uno stato di benessere tale da sconfinare nell'estasi. Il pasto fu lungo e gioioso, e benché gli hobbit divorassero come soltanto un hobbit affamato sa divorare, c'era di tutto in abbondanza. La bevanda che empiva le loro ciotole pareva acqua fresca e pura, e tuttavia li inebriò come vino, dando loro voglia di cantare. Gli ospiti si accorsero improvvisamente che il canto sgorgava spontaneamente dalle loro labbra, quasi fosse più semplice e naturale cantare che parlare. Qual è lo stato d'animo che rende l'esprimersi attraverso il canto e la musica più naturale del linguaggio parlato? La gioia, derivante dal profondo e armonioso contatto con la natura, quindi con il mondo esteriore che si specchia e allo stesso tempo è riflesso nel nostro mondo interiore. Un canto che sgorga spontaneo dal nostro cuore è forse l'eco di quel grande canto da cui il mondo è stato creato. D'altronde, da dove nasce la melodia musicale, elaborata o meno, se non dal canto? Tom Bombadil, il messere, è colui che combatte l'oscurità utilizzando il potere benefico del canto e quindi della musica. Prima fermando il vecchio uomo salice che intendeva schiacciare gli hobbit, quindi disperdendo lo spettro dei tumuli. Dopo che anch'esso attraverso un canto, ma un canto malvagio, abietto, disperato, una morbosa illusione, avrà cercato di far perdere loro per sempre il calore della vita. Tom, maestro del canto naturale, e Baccador, maestra della grazia e della danza, infondono forza e coraggio agli hobbit, li rifocillano e permettono loro di riposare dalle prime fatiche e dai primi pericoli del viaggio, così grandi rispetto alla tranquilla e paciosa vita all'interno della contea, ma ben poco rispetto a quello che ancora li aspetta. E prima della partenza, cosa insegna Tom ai nostri eroi, forse presagendo l'ulteriore prova iniziatica che li aspetta nel tumulo? Quale arma fornisce loro contro ciò che la spada o la freccia non possono combattere? Lo spettro, l'essenza stessa del male, la mancanza di vita, di luce, l'assenza di gioia di vivere? Un canto. Un canto che ha sì lo scopo di chiamare Tom Bombadil in loro soccorso, ma che prima di tutto serve, nel momento più oscuro, a rimetterli in contatto con quella luce interiore, quella forza vitale che è contenuta in ognuno di noi e grazie alla quale si possono affrontare le situazioni più disperate. Torniamo quindi a parlare degli Elfi e in particolare di un luogo che unisce una mia grande passione, la montagna, con quell'anticipo del paradiso che Tolkien riesce a mostrarci ogni volta che descrive l'elficità. Rivendell. Un luogo di natura, canti e musica, qui magistralmente illustrato dall'amico Alan Lee. Frodo rimase solo per qualche tempo. Poiché Sam si era addormentato, si sentiva solitario e quasi abbandonato, benché la gente di Gran Burrone fosse riunita tutto intorno a lui. Ma coloro che gli stavano vicini erano silenziosi, rapiti dalla musica delle voci e strumenti, e non badavano ad altro. Frodo si mise ad ascoltare. Sulle prime la bellezza delle melodie intrecciate alle parole di lingua elfica lo avvolse come un incantesimo, benché egli non capisse molto di ciò che veniva cantato. Ciò nonostante pareva quasi che le parole prendessero corpo e gli rivelassero visioni di terre lontane e cose luminose che non aveva mai in vita sua immaginate. E il salone illuminato dal fuoco non fu più che una nebbia dorata su mari di schiuma che sospiravano ai margini del mondo. Poi il sortilegio si fece sempre più simile a un sogno ed egli ebbe l'impressione che un fiume interminabile d'oro e d'argento si espandesse ricoprendolo, troppo immenso per poterne discernere i contorni. Diventò parte dell'aria vibrante intorno a lui, lo intrise e lo affogò. Sotto quel peso luminoso affondò nel profondo regno del sonno.
Thank you.
Rivendell è il secondo luogo incantato che troviamo nella Terra di Mezzo, dopo la casa di Tom e Baccador. Mi viene naturale a questo punto citare l'autore, che nel suo saggio sulle fiabe così descrive quello che definisce mondo secondario. È un reame che contiene molte altre cose, accanto a elfi e fate, oltre a gnomi, streghe, troll, giganti e draghi. Racchiude i mari, il sole, la luna, il cielo e la terra, e tutte le cose che sono in essa, alberi e uccelli, acque e sassi, pane e vino, e noi stessi, uomini mortali, quando siamo vittime di un incantesimo. Ora, il termine incanto oggi viene spesso collegato a una perdita di consapevolezza, a una mente che in qualche modo viene ingannata e distolta dalla realtà. Niente di più lontano dall'intendimento di Tolkien, che parla piuttosto di un incanto, che apre la mente a più ampie e profonde conoscenze. Uno degli aspetti che mi ha sempre colpito in quest'autore è l'estrema moderazione nell'utilizzo del termine magia e, almeno nel Signore degli Anelli, la grande cautela nel presentare i poteri di un Gandalf o di una Galadriel, quasi un modo di affamare il lettore del classico fantasy in modo che quelle brevi finestre sulle reali capacità di certi personaggi appaiono più epiche e pregnanti. Ma non vi è alcun calcolo dietro tutto ciò. Piuttosto, nella sua opera Tolkien ci parla di incanto, ma anche di disincanto, così come ci parla di vita, ma anche di morte. In un mondo in decadenza, di passaggio dall'era del mito all'era della storia, l'era dell'uomo, la quarta era, gli interventi sovraumani sono sempre più limitati e l'atto realmente eroico diventa quello dei piccoli. Senza voler togliere nulla a Gandalf né ad Aragorn, personaggio che amo moltissimo e che anche lui vedo spesso travisato. Quanto alla magia degli elfi, non è altro che profondissimo sapere. Un grande autore di fantascienza, Arthur Clarke, affermava che ogni scienza sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E lo specchio di Galadriel, con la capacità di trascendere non solo il tempo e lo spazio, ma anche le diverse possibilità di sviluppo della storia, quasi un riferimento all'interpretazione a molti mondi di Hugh Everett della teoria quantistica, ne è un fulgido esempio. Avevo saltato. Ma Lothlorien è un luogo d'incanto anche naturale. Rammentando il me adolescente alle prese col libro, già allora amavo perdermi nelle descrizioni dei boschi di Laurelin Dorenan, la terra della valle del loro cantante, come il vecchio Barbalbero spiega a Merry e Pipino. Torna allora alla domanda iniziale. Perché un mondo immaginario può apparire più vero e reale rispetto alla vita di tutti i giorni? E soprattutto, perché è tanto più bello? È attraente e pieno di meraviglia. Ognuno di noi ha avuto i suoi innamoramenti giovanili in tal senso. Io ho avuto una grande fortuna, perché il mondo secondario di cui mi sono innamorato per primo è stata la terra di mezzo, di cui non si finisce mai di scoprire la profondità, neppure dedicandovi un'intera vita, perché Tolkien ha dedicato la sua intera vita a costruirlo. Rientrando nella terra di mezzo con le mie gambe, grazie alla musica, iniziai infine a rendermi conto che non è il mondo immaginario a essere più reale, siamo noi, che ci dimentichiamo come vivere la realtà. Siamo noi che banalizziamo le nostre percezioni e dimentichiamo le nostre parti elfiche, hobbit e naniche. Ora, non vorrei apparire troppo retorico. Ricordo un delizioso e poco conosciuto film con Tom Hanks e Meg Ryan, Joe contro il vulcano, in cui lei dice una frase che mi ha sempre colpito. Mio padre sostiene che quasi tutto il mondo è addormentato. Chiunque conosci, chiunque incontri, chiunque tocchi. Lui dice che solo poche persone sono sveglie e anche loro vivono in uno stato di costante, totale sbalordimento. Una frase del genere può ricordarci il modo di porsi dei bambini, come dicevo inizialmente, ma gli elfi tolkieniani non sono bambini, sono esseri millenari di profondissima saggezza e dotati di conoscenze ancora a noi celate. Eppure riescono a mantenere questo stato di costante stupefazione, questa profonda allegria, nonostante un'altrettanto profonda tristezza, proprio perché sono svegli al mondo, sono più coscienti, più consapevoli della realtà. La loro profonda tristezza e allo stesso tempo la loro profonda gioia derivano entrambe da tale coscienza, dalla consapevolezza di vivere in un mondo destinato alla decadenza che nonostante tutto mantiene viva la speranza perché la bellezza da qualche parte viene salvata. Tolkien non scrive per bambini, anche se a quanto pare in Italia in diversi continuano a pensarlo, ma sono quelli addormentati. Permettetemi ora un piccolo gioco intellettuale, affine a quanto Tolkien scriveva riguardo la sua riscoperta e traduzione del Libro Rosso dei Confini Occidentali. Anche io, nel mio piccolo, ho avuto l'occasione di fare alcune ricerche e ho fortunosamente reperito un antico manoscritto musicale originale risalente alla terza epoca della Terra di Mezzo, finito chissà come all'interno di un'oscura e dimenticata raccolta di canti gregoriani conservato nelle biblioteche vaticane. Essendo il testo scritto in alto elfico, come era uso allora a Gondor, ed essendo io un mediocre linguista, mi sono fatto aiutare per la traduzione. Tuttavia gli eventuali errori e strafalcioni sono da imputarsi solamente al sottoscritto. Si tratta di un canto polifonico concertato, già di per sé una scoperta notevole per un'epoca tanto remota. Si intitola Canto del Mattino e veniva appunto eseguito durante il rito dell'aurora a Minas Tirith, all'interno della cittadella superiore, durante il primo cambio della guardia. Durante il regno del sovrintendente Denethor la tradizione si era perduta, ma fu ripristinata durante il regno di Re Elessar, che sovente amava parteciparvi di persona. Fu proprio Re Elessar a ordinarne la trascrizione, in una notazione inedita, probabilmente di origine elfica, che mi ha permesso di ricostruire l'intera melodia superiore e buona parte delle altre voci, nonostante il manoscritto fosse alquanto sbiadito dal tempo. Là dove risultava illeggibile, ho tentato di armonizzare le parti mancanti rispettando lo stile modale alto della musica allora eseguita a Gondor. Mentre riguardo l'aspetto timbrico, ho cercato di ricostruire le sonorità degli strumenti musicali tramandata dalla civiltà numenoreana. Come potete vedere, sono 5 strofe e accanto a ognuna di esse ha annotato un titolo che ci può aiutare a comprendere il significato di un brano tanto antico.
Thank you.
Tornando all'origine linguistica della Terra di Mezzo, ricordo un passaggio del saggio sulla fiabe che mi colpì fin da subito. La mente che pensò leggero, pesante, grigio, giallo, immobile, veloce, concepì anche la magia atta a rendere cose pesanti, leggere, e atte a volare, a trasformare il grigio piombo in giallo oro, o l'immobile roccia in acqua veloce. Se poté l'una, poté compiere anche l'altra cosa. Inevitabilmente le fece entrambe. Se possiamo distinguere il verde dall'erba, l'azzurro dal cielo, il rosso dal sangue, abbiamo già il potere di un mago, perlomeno a un certo livello, e si desta allora il desiderio di esercitare tale potere sul mondo esterno alla nostra mente. Ne consegue che tale potere noi lo useremo appropriatamente a ogni livello. Possiamo stendere un ferale verde sul volto di un uomo e generare un orrore. Possiamo far germogliare boschi di argento e foglie e far indossare agli areti velli d'oro. Possiamo mettere fuoco caldo nel gelido ventre del drago. Ma tali fantasie, come si usa chiamarle, sono la matrice di nuove forme. A inizio feria, l'uomo divenne un subcreatore. Questo mi porta a una breve digressione che riguarda senz'altro l'attualità. Mi sono permesso di immaginare cosa penserebbe il nostro professore di uno degli aspetti più eclatanti e curiosi della nostra epoca, il Large Language Model, le cosiddette intelligenze artificiali generative. Presumo che molti di voi sappiano come funzionano, tuttavia farò una brevissima introduzione a riguardo. Come dice il termine, si tratta di modelli matematici basati su algoritmi predittivi. Un sistema come ChatGPT calcola i termini e le frasi più probabili durante la costruzione del discorso, pescando da una base di dati immensa e districandosi con rapidità disumana in una rete formata da miliardi di nodi. Siamo molto lontani dalla cosiddetta coscienza artificiale, anche se talvolta questi sistemi ci lasciano stupefatti per quelle che possono apparire come notevoli capacità intuitive. D'altro canto, le funzioni per cui sono state progettate non richiedono alcuna consapevolezza. Sembrano rispondere a tono, ma non hanno esperienza del significato e neppure hanno alcuna intenzionalità. Non ve ne sto parlando per approfondire possibili vantaggi e rischi che questi oggetti software ci portano e sempre più ci porteranno, né della profonda influenza che già hanno sulle nostre società. Non è questa la giusta occasione. Oso immaginare piuttosto che il professor Tolkien sarebbe rimasto sia sconcertato che affascinato, ma in buona parte orripilato, perché apparentemente si vanno a toccare prerogative sacre dell'essere umano, quella capacità di elaborazione del linguaggio che ci distingue dalle altre specie, anche molto intelligenti, come i delfini, quella particolare capacità dell'uomo di subcreare. Ma essendo Tolkien una persona molto intelligente, un genio oserei dire, ritengo che alla fine si sarebbe tranquillizzato, perché appunto questi sono e rimangono dei mezzi. Certo, dei mezzi potentissimi, come può essere l'energia nucleare con i suoi utilizzi militari o civili, dei mezzi che dobbiamo usare con molta attenzione, ma del tutto privi, per adesso, di intenzionalità, di desiderio. Non hanno fantasia, se non quella che noi inculchiamo in esse. Possono amplificare la nostra fantasia, questo sì, se usati con intelligenza ed etica. Ma questo sarebbe un discorso lungo. Ora che ci avviamo verso la conclusione di questa mia fin troppo verbosa conferenza, vorrei accennare alla questione stilistica e alla incredibile varietà di generi musicali che la Terra di Mezzo ha ispirato. Esiste un database online davvero impressionante all'indirizzo tolkien-music.com, dove troviamo centinaia di dischi, dal genere rock ed epic rock alla musica classica, dal jazz alla musica, alla musica folk, dal jazz alla musica folk, dal metal all'elettronica, con nomi anche molto noti come Led Zeppelin, Pink Floyd. In effetti Tolkien ha creato un mondo secondario di incredibile complessità, tanto più vero proprio per le sue incongruenze, così come il mondo primario è pieno zeppo di incongruenze. In una lettera Milton Waldman scriveva: non ridere. Ma una volta, dal lungo tempo ormai ho rinunciato a quell'ambizione, avevo in mente di creare un corpo di leggende più o meno legate che spaziasse dalla cosmogonia più ampia fino alla fiaba romantica più terrena, che traeva il suo splendore dallo sfondo più vasto, da dedicare semplicemente all'Inghilterra, alla mia terra. Alcuni dei racconti più vasti li avrei raccontati interamente e ne avrei lasciati altri solo abbozzati e sistemati nello schema d'insieme. I cicli sarebbero stati legati in un grande insieme e tuttavia sarebbe rimasto lo spazio per altre menti e altre mani che inserissero pittura e musica e dramma. È difficile far comprendere questo passaggio alla Tolkien Estate, che ha tuttavia, finché non fai soldi, ti lascia abbastanza in pace. Ma ciò che tenevo a farvi notare è che tale ricchezza di generi musicali conferma quanto ho sempre pensato. Un universo così ampio nel tempo e nello spazio, ricco di popoli e culture ed evoluzione storica, può essere rappresentato da un solo stile musicale? Da un solo tipo di musica? Che sia essa classica, rock, celtica, jazz? Io penso di no. Proprio in questa varietà di interpretazioni sta la bellezza e anche la dimostrazione che, per quanto lui stesso la pensasse diversamente, Tolkien ha effettivamente creato una sorta di nuova mitologia europea alla quale tanti artisti si sono ispirati e continueranno ad ispirarsi. Due parole sull'ultimo brano della serata, Festa in casa Baggins. Questa rapsodia per pianoforte, violoncello, arpa e orchestra è l'unico brano che ho avuto l'occasione, almeno finora, ma la speranza non muore mai, di eseguire con un'orchestra reale, i pomeriggi musicali insieme ai percussionisti della Scala, presso il Teatro Dal Verme di Milano nel 2007, grazie a un amico violinista, direttore d'orchestra e anche lui compositore appassionato di Tolkien, Alessandro Ferrari. Come tutte le altre composizioni che avete ascoltato questo pomeriggio, è nata nel 1982 per pianoforte solo, ma già conteneva molti altri strumenti in potenza. L'arrangiamento per orchestra sinfonica è frutto di mesi di lavoro, dapprima nel 2007 con l'aiuto di un arrangiatore di mestiere, quindi rielaborato e arricchito da me in step successivi durante gli ultimi anni. E speriamo che vada bene. E con questo, nonostante conosca la metà di voi soltanto a metà, e nutra per meno della metà di voi metà dell'affetto che vi meritate, musicalmente vi saluto, con l'augurio che il nostro viaggio nella terra di mezzo prosegua senza fine, lungi dall'uscio dal quale parte.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Synovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at synovus.com.
Get an 11% rebate at Menards. Rust-Oleum Stops Rust custom 5-in-1 spray paint lets you choose from 5 spray patterns with a twist of the dial. It protects indoor and outdoor metal and wood projects for long-lasting results and is available in more than 40 colors. Get started on your painting project at Menards, number one in customer satisfaction, among home improvement retailers according to J.D. Power. For more information, visit jdpower.com/awards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.